105.250, entriamo a gamba tesa nel primo argomento in diretta su Blackout. Frittura Mista, vi ricordo che al 346-6673-263 potete mandare, interagire con i nostri argomenti, potete mandare dei messaggi, o lo 011-2495-669 potete addirittura parlare direttamente con noi. E proprio al telefono abbiamo Natale Alfonso Cubscuola, che con cui vogliamo parlare della questione specifica che i confederali stanno decidendo, le limitazioni al diritto allo sciopero in pratica durante questi tavoli trattative con il governo. Buonasera Natale Alfonso.
Sì, buonasera, buonasera a te e a tutte le persone che ci ascoltano. Buonasera. Sì, hai detto bene, si tratta di una iniziativa in corso, non lo stanno discutendo, lo hanno già discusso, in realtà l'accordo è già firmato, anche se passa come preintesa soltanto perché, diciamo, formalmente deve passare un certo tempo dal momento in cui l'hanno sottoscritto al momento in cui diventerà effettivo.
Ok, noi volevo farti una domanda. Noi abbiamo letto dal comunicato che si è uscito, che ha fatto uscire la CUB, ne ha fatto uscire anche uno USB a dire il vero, sempre sullo stesso argomento. E inizia il vostro dicendo: da oggi scioperare nel mondo della scuola, università e della ricerca sarà ancora più difficile. Ecco, volevamo chiederti il perché, e anche tra parentesi sarebbe stato bello sapere perché ancora più difficile, quindi nel senso già
sì, cominciamo da questo elemento rafforzativo. Ancora più difficile perché già oggi è difficile scioperare nella scuola. La scuola è considerato uno dei servizi pubblici essenziali e quindi sottoposto alle norme della legge 146-90, c'è cioè una legge fortemente limitativa del diritto di sciopero in questi servizi, diciamo, per limitare appunto il diritto di sciopero c'è addirittura una commissione che si chiama Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, che ultimamente sta uscendo, diciamo così, dalle sue competenze e si permette di opinare sulle iniziative che vengono attivate dalle organizzazioni sindacali, decidendo se a parere del suo dirigente vanno bene oppure non vanno bene. Mi pare che sia una cosa che non tocca a lui, tutta più toccherà ai lavoratori che decideranno di aderire o meno alle proposte iniziative di sciopero, diciamo, valutare la sensatezza di queste iniziative. Voi sapete già, credo, che all'interno della scuola ci sono diverse limitazioni, è necessario fornire un congruo preavviso prima di attivare un'iniziativa di sciopero, è necessario attivare delle procedure di raffreddamento, cioè una serie di colloqui che vengono svolti al Ministero del Lavoro con la controparte. In genere sono colloqui privi di senso, io ho partecipato ad alcuni di questi e francamente ci si ritrova di fronte a un muro di gomma. A fronte delle richieste che vengono da parte sindacale si trova sempre un funzionario che risponde: ma noi non siamo autorizzati a dare alcuna risposta su questo terreno, quindi l'unica alternativa evidentemente resta proseguire la mobilitazione, però nel frattempo ti hanno fatto perdere 15 giorni. Oltre alle procedure di raffreddamento ci sono delle rarefazioni oggettive, per esempio non è possibile fare scioperi in sequenza che per non più di 2 giorni successivi.
Ecco.
Dopodiché, già un'azione di sciopero la successiva deve intercorrere un tempo. Il recente accordo che è stato firmato appunto allunga questo tempo tra un'azione di sciopero e la successiva, per esempio.
Ecco, stavo anche leggendo tra i vari punti che avete elencato, le varie criticità.
Sì.
Di questo accordo che bisogna dare, diciamo, motivazione, bisogna comunicare le motivazioni dello sciopero alle famiglie degli studenti.
Beh, questo la legge prescrive che lo faccia la controparte, cioè, diciamo, chi organizza il servizio pubblico essenziale deve dare informazione all'utenza del fatto che c'è un'iniziativa di sciopero in quel servizio. Ed è sempre stato così.
Però adesso leggevo, bisogna indicare la percentuale di adesione allo sciopero pure.
Sì, come dire, ci sono delle azioni ulteriormente restrittive, cioè l'accordo che hanno appena sottoscritto prevede che vengano indicate la rappresentatività, il livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali che dichiarano lo sciopero, i voti che hanno ottenuto alle ultime elezioni dell'RSU, una serie di informazioni, insomma, che dovrebbero, come dire, dare, orientare le famiglie, orientare l'utenza rispetto al peso effettivo che potrà avere questa iniziativa di sciopero. In realtà si tratta di informazioni del tutto irrilevanti, nel senso che il successo di un'iniziativa di sciopero non dipende dalla capacità o dal peso dell'organizzazione sindacale, ma dalla bontà delle sue argomentazioni. È utile ricordare che nella scuola, per esempio, a parte lo sciopero contro la buona scuola, che era stato promosso da tutte le organizzazioni sindacali di base, no? L'altro sciopero importante che si ricorda è stato quello contro il concorsone di Berlinguer, che non fu organizzato da organizzazioni sindacali, ma da movimenti settoriali che erano nati all'interno della scuola, che si erano coordinati in una struttura nazionale. Cioè, in quel caso, per esempio, non avrebbe avuto nessuna rilevanza indicare, dare queste informazioni all'utenza, eppure quello sciopero fece cadere un ministro, quindi ebbe un'importanza notevole. Se vogliamo dare una misura al contrario, possiamo ragionare sull'ultimo sciopero che è stato fatto dalle organizzazioni che hanno firmato questo accordo peggiorativo, ulteriormente limitativo, è stato l'8 giugno scorso. Quello sciopero è stato fatto da CGIL, CISL, UIL, NAS, GILDA, diciamo organizzazioni che teoricamente sulla carta dovrebbero rappresentare il 90% della categoria, e a quello sciopero ha aderito lo 0,47% della categoria. Quindi.
Certo. Poi c'era un altro punto che così diciamo mi faceva sorridere, che è quello del punto sullo sciopero virtuale. Se ci puoi un po' raccontare che cosa si sono inventati.
Questa è l'ultima invenzione geniale di chi in realtà è solo animato dal desiderio di disarmare i lavoratori nel contrasto rispetto alle parti datoriali, che negli ultimi anni hanno continuato a prendere spazio, ad avere peso maggiore, a contrarre i salari, a abbassare le tutele e i diritti. Quindi diciamo questa è un'invenzione del cavolo, cioè è l'idea per la quale tu puoi scioperare, tu ti metti in sciopero, rinunci al tuo stipendio, ma vai a lavorare lo stesso e lo stipendio viene devoluto per iniziative di fini sociali. Ora voglio dire, a fronte di una categoria che è la peggio pagata del pubblico impiego, a fronte di una situazione nella quale in 12 anni la categoria ha visto un aumento stipendiale medio di 80 euro lordi, cioè di 40 euro netti in busta paga, questi signori si permettono di introdurre lo sciopero virtuale. Il problema non è quello, qui non è il problema di virtualizzare lo sciopero, è di far diventare seri, reali, i salari e le tutele.
Certo. E poi appunto io ho pensato di invitarti in questa puntata perché ci stava, secondo me, parlare della scuola ogni tanto un pelo fuori rispetto a tutto il dibattito legato al Covid, alla norma di sicurezza, che è un capitolo enorme. Ho detto questa sera magari invece parliamo d'altro. Un'altra cosa sulla quale ti volevo chiedere un commento, diciamo, sulle novità che sono state apportate, che ci saranno forse nella nostra scuola pubblica, e anche questa novità del fatto che vogliono appaltare il sostegno alle cooperative, quindi nel senso togliere ancora di più. Già si è visto per le pulizie, per esempio, no? Ci sono stati già hanno cercato sempre più di inserire, insomma, le cooperative dei privati per coprire dei servizi che erano da sempre pubblici, e adesso addirittura si parla degli insegnanti di sostegno.
Ma guarda, lì bisogna essere molto chiari, cioè qualunque manovra che tenda ad esternalizzare una parte dei servizi forniti dalla pubblica amministrazione è una manovra di privatizzazione di quel servizio, cioè su questo bisogna essere chiari. La pandemia ha fatto emergere le difficoltà del sistema sanitario semi-privatizzato, giusto? Il sistema sanitario è stato semi-privatizzato esattamente con questi strumenti, esternalizzando una parte delle funzioni, facendo in modo che dentro gli ospedali ci fossero dipendenti diretti, dipendenti indiretti, persone che veniva commissionato a lavorare dalle cooperative. Tutti i servizi di pulizia negli ospedali sono sostanzialmente appaltati all'esterno. La stessa strada si vuole percorrere in tutti i servizi importanti della pubblica amministrazione. Perché? Perché ne fanno semplicemente una questione di costi. È anche una questione di guadagno, perché bisogna essere anche su questo molto chiari. Qualunque governante in questo momento decida di appaltare all'esterno una parte dei servizi sta facendo un favore a qualche suo cliente dal punto di vista economico e probabilmente intascherà una mazzetta da quel punto di vista. Cioè, non è che, come dire, gli scandali sono sotto gli occhi di tutti, non possiamo evitare di mettere in sequenza le informazioni che riceviamo dalla nostra esperienza di vita.
Certo, ormai è una questione sistemica, non è un qualcosa che dobbiamo capire come avverrà.
D'altra parte, l'inefficienza economica di tutto questo è talmente chiaro che il tentativo che è stato fatto tempo fa nella scuola di esternalizzare i servizi di pulizia ha prodotto un forte movimento di opposizione e alla fine è approdato alla reinternalizzazione di questo servizio. E dell'anno scorso la inclusione dentro gli organici della pubblica amministrazione del personale di pulizia conosciuto come ex LSU che lavorava alle dipendenze delle cooperative e faceva le pulizie in molte scuole. Questa cosa del sostegno è scandalosa ed ha delle origini un po' datate ed importanti, insomma. La nostra scuola in virtù di una serie di sentenze della Corte Costituzionale, che sono venute a seguito dell'opposizione delle associazioni degli utenti con disabilità e dei genitori, eccetera, la nostra scuola fornisce un servizio all'utenza con disabilità e compie un tentativo di inclusione che è encomiabile e credo che sia il più vasto in Europa, come numero di persone impegnate. Questo tra l'altro ci procura anche qualche problema, perché per esempio in Germania il personale che svolge questo tipo di attività non è considerato esattamente insegnante e quindi non concorre a formare il rapporto studenti-insegnanti per il quale noi passiamo come la struttura scolastica in Europa più dispendiosa in termini di numero di insegnanti per alunni. Noi abbiamo un sacco di insegnanti di sostegno che vengono conteggiati in quel rapporto e purtroppo abbiamo anche un sacco di insegnanti di religione, cosa che negli altri paesi d'Europa non è proprio conosciuta a quest'ultimo. La questione si è andata affermando nel corso del tempo e al momento si tratta sostanzialmente di personale educativo, di personale che svolge funzioni di aiuto, sostegno e inclusione nei confronti di questi ragazzi, ma che non è considerato esattamente alla stregua degli insegnanti di sostegno. Si tratta di personale normalmente assunto dalle cooperative e che svolge lo stesso lavoro degli insegnanti dipendenti dallo Stato, ma con un salario inferiore e con tutele inferiori. Anche questo è uno scandalo che non ha nessun senso. La battaglia che noi vogliamo fare, che stiamo facendo, è una battaglia che tende alla internalizzazione di queste persone. Non ha nessun senso che il loro apporto sia amministrato da persone o da enti economici esterni alla scuola. Devono essere internalizzati e devono diventare colleghi di tutti gli insegnanti che stanno alla stregua di tutti gli altri insegnanti che operano all'interno della scuola. È una battaglia dura, bisognerà farla passare prima di tutto nel senso comune delle persone. Però bisogna essere chiari.
Perdonami Natale se ti interrompo, però ci è arrivato un messaggio che a questo punto rigirerei direttamente a te da un ascoltatore che ci ha scritto al 346-673-263 dove ci scrive: al di là dello sciopero come strumento di lotta, divulgare le rivendicazioni in modo più capillare a studenti e genitori non potrebbe essere più interessante rispetto alla circolare sterile del dirigente scolastico?
No, è sicuramente una cosa che va fatta, una cosa che noi facciamo, però l'ascoltatore forse non sa che le norme contenute nella legge antisciopero fanno in modo che ci siano alcuni sindacati che corrono a briglia sciolta, e sono in genere quelli che firmano, e altri sindacati che corrono con una gamba legata, che sono in genere quelli che non firmano questo tipo di accordi. Cioè, le organizzazioni sindacali di base, alle quali io appartengo, in particolare alla CUB, non hanno le stesse opportunità delle altre organizzazioni sindacali. Noi, per esempio, non abbiamo la facoltà di andare nelle scuole a fare assemblee sindacali e quindi entrare in contatto con i lavoratori, e neanche con l'utenza. Questo credo che sia un limite abbastanza importante.
Certo.
Perché? Perché uno degli scambi che è avvenuto nel corso del tempo è stato quello tra la condiscendenza nei confronti delle pretese datoriali e la possibilità di fruire di certi diritti in quanto organizzazione sindacale. Quindi chi è stato più condiscendente ha ottenuto in cambio una sorta di facilità maggiore nello svolgere l'attività sindacale, ha ottenuto in qualche modo una garanzia di monopolio. Questo è di nuovo qualche cosa che impedisce lo sviluppo della mobilitazione, lo sviluppo della conoscenza, lo sviluppo della capacità di opposizione alle derive che sta prendendo l'erogazione dei servizi nel nostro paese.
Va bene, Natale, io ti interrompo qui e ti ringrazio tantissimo per aver approfondito.
No, figurati, si potrebbe andare avanti, credo, ore e ore, certo. Ma correremmo il rischio di annoiare molto. Però credo che
faremo ulteriori approfondimenti sulla scuola, noi cerchiamo di stare sempre più sul pezzo. E
certo, evitiamo soprattutto di correre dietro alle notizie, diciamo, della stampa, perché il dibattito tra aprire e chiudere le scuole è un dibattito idiota,
certo,
cioè il problema non è aprire o chiudere, il problema è stare dentro le scuole in sicurezza.
Va bene.
Arrivarci in sicurezza e starci dentro in sicurezza.
Grazie per il tuo contributo, a presto, ciao.
Ciao, ciao.